Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. È la scansione di oggi per la beatitudine. E anche a fronte di queste parole sentiamo fondamentale l'esigenza di ascoltare, di entrare, di comprendere alla luce di quello che lui attraverso la sua parola nella scrittura ci ha detto e soprattutto attraverso se stesso, per come è stato ed è vissuto, per come si è consegnato a noi nel volto di un maestro che guida e conduce. E anche oggi non è inutile l'esortazione a metterci nel numero grande dei poveri, quelli provati seriamente dalla vita, curvati dalla vita e dalle fatiche, perché questa era proprio la condizione di chi udiva il Signore parlare dal monte o dalla pianura nell'annuncio delle beatitudini. E tutto questo ci pone in un atteggiamento profondo di ascolto e nello stesso tempo ci invita a sentirci, perché lo siamo, solidali con i mille popoli poveri che popolano la nostra storia, la nostra vita, la nostra terra. Allora, qualche passaggio che aiuti la meditazione e l'ascolto, partendo da una domanda che già è formulata dall'interno di questa beatitudine che cominciamo ad accogliere. La potrei esprimere così: come lo immagineremmo un mite? E non è una domanda inutile, perché in qualche modo il tentativo di dare risposta già ci impegna ad entrare nell'orizzonte e nell'ottica di Gesù. Lo immagino come un seme nel terreno della storia che ci aiuta, ci rende capaci di fiorire proprio come credenti, di fiorire nell'amore per l'altro, di fiorire nel perdono, nel rigetto della violenza. E qui, con tutti i sinonimi che sentiamo più idonei a dire tutto questo, ecco, un mite lo immagineremmo così. Pare evidente in questa prospettiva che non è solo una dimensione etica, ma anche è connotazione di un'adesione gioiosa alla volontà e alla parola di Dio. È davvero adesione gioiosa, questo è il mite. Il mite porta con sé il rifiuto delle forze distruttive della vita, della vanagloria, dell'orgoglio personale, nazionalistico, etnico, culturale. Il mite porta davvero, quasi nativamente, la capacità di tenere le distanze da queste che sono vere e proprie forze distruttive della vita, ce ne rendiamo conto, ci viviamo in mezzo, no? Mite, perché è staccato dalla cupidigia dei beni, perché non ambisce le carriere, non si mette nelle cordate vincenti. Mite non ha puntigliosità e grettezza. Ecco, pare che cominceremmo a delinearlo così, e mentre diciamo questo, pensiamo davvero a figure di uomini e donne che si sono fatti plasmare dal Vangelo. E allora scorgi in loro davvero questa potenziale risorsa di mitezza e di bontà. È un esordio dove invito tutti a continuare la risposta all'interrogativo: come lo immagineremmo un mite? Certo, per dare una risposta così entri nel Vangelo, perché altrimenti ti sentiresti fuori strada, non abiteresti l'habitat più idoneo. Ecco, lo immagineremmo così. Ma per farci confortare e aiutare e condurre nel nostro cammino, tentiamo almeno un piccolo accostamento a Gesù, i suoi tratti di mitezza. Che cosa intuiamo? Certo, inevitabilmente l'attenzione va su testi di Vangelo che esplicitamente richiamano questo, però come mi sembra bello mantenerlo per intero aperto lo spettro di sguardo su Gesù. Per intero, è la persona limpida e sempre capace di accogliere. Certo, comunque alcune espressioni sono davvero significative. Rimando anzitutto a quel notissimo versetto di Matteo 11, 29. Imparate da me, che sono mite e umile di cuore, quando invita gli affaticati e gli oppressi ad andare da lui, troveranno ristoro. Sullo sfondo c'ha l'attenzione a un testo del profeta, di Geremia 6, versetto 6, troverete ristoro per le vostre anime. Ma imparate da me, è un passaggio sorprendente del Vangelo, perché è raro che attiri in questo modo l'attenzione su di sé. Magari dice qualcosa di grande di sé: io sono la via, la verità e la vita, questo è davvero grande. Qui è ancora più personalizzato, imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Nella lettura attenta di Storia dell'anima di Papa Giovanni, non fatichiamo, che certo è ampio, no? Ma appunto, se tu lo leggi trasversalmente e individuando davvero i passaggi che lo costituiscono, che guidano la vita di quest'uomo buono, ti accorgi della netta prevalenza di questo versetto. Vi ritorna dagli anni dell'adolescenza fino agli anni dove è a Roma, successore di Pietro, come un faro cui è rimasto fedele per l'intera esistenza, come come se avesse trovato in queste parole il polo aggregante della sua vita. Ed è questo un sentiero bello, molto bello, per entrare dentro l'umanità e la fede, la dimensione pastorale e la capacità di relazione che davvero questo servitore del Vangelo, testimone limpido del Vangelo, ha da sempre coltivato per se stesso. Oppure l'ingresso in Gerusalemme. Zaccaria 9:9. Ecco, viene a te il tuo re mite e seduto su di un'asina. Il testo è quello di Matteo 13. No, scusate, il testo è quello dell'ingresso in Gerusalemme. Non ha le vesti del dominatore e neppure ha le vesti di un sacerdote aristocratico, tantomeno glorioso, proprio no. Non è un profeta incendiario. Del resto, la sua modesta anagrafe sociale, ma non è costui il figlio di del falegname? E noi non conosciamo già tutto del suo parentado. Cosa può venire da Nazareth? Questa successione di interrogativi che accompagnano il Vangelo nella fase galilaica iniziale, come li sentiamo profondamente veri e costanti, ma forse anche la cosa che più colpisce e che meglio dice la mitezza non è costituita, mi pare, prevalentemente da parole ed espressioni. Questi due che abbiamo citato sono esemplari, ma prova a pensare ad alcuni incontri. Magari l'Evangelista lo nota esplicitamente, lo sguardo di Gesù. E più di una volta, a fronte di situazioni di dolore, di malattia che emargina, di nascondimento pudico e imbarazzato, l'emorroissa, è lo sguardo è quello di un uomo mite, che per come guarda e per la capacità che ha di vedere, tu avverti essere una presenza vicina e amica. Com'è davvero importante tutto questo. In un passaggio con cui mi preparavo lo scorso anno alla predicazione per il Triduo Pasquale, perché appunto mentre partecipiamo sempre alla liturgia al Carmelo con la comunità delle monache in tutte le celebrazioni pasquali, abbiamo le mattine di possibilità di meditazione e di preghiera, come se fosse sempre sabato, sia il giovedì che il venerdì e il sabato, no? E mi sono davvero riconosciuto in un tratto che caratterizza veramente anche questa fase ultima del Signore, sia che pensiamo a momenti atroci e drammatici del suo andare alla morte, sia che lo vediamo nel suo primo apparire come risorto ai discepoli. Tu t'accorgi che due cose le vede sempre, non gli sono dette. Vede le ferite e le lacrime. Questo è il segno, a mio parere, più trasparente della mitezza che connota la vita e la persona di Gesù. E qui vi inviterei ad attraversare il Vangelo con questa attenzione. E credo che troveremo sfumature, attenzioni, capaci di costruire adagio adagio dentro una persona limpida, volitiva, tenace, che ha autorità grande, ma che non la pretende, noi troveremo i tratti inconfondibiti di una mitezza, lo connota dall'inizio alla fine. Ecco, questo a me sembra un primo avvio, no? Come ce lo immagineremo, il mite, qui ci mettiamo del nostro, ma ci mettiamo del nostro già intriso anche di un ascolto serio di Vangelo, forse anche della nostra stessa esperienza. Amo pensare che stiamo in un gruppo di persone miti e che fanno della mitezza un traguardo da raggiungere nella vita, anche se dovesse domandare un tempo prolungato. Notiamo, ed è il terzo passaggio che propongo, il titolo dice: avranno in eredità la terra. Ereditare la terra è il senso di una promessa che da Abramo in avanti conduce l'intero itinerario della storia della salvezza. L'Esodo, ma poi pensiamo ai Salmi, siamo continuamente rimandati alla terra promessa. Anche il brano di stamattina, no? Quando dice ad Abramo: io ti mostrerò, se hai lo sguardo lungimirante, è questa successione di terre che diventerà la tua terra, la terra promessa. E nel Nuovo Testamento c'è una evidente trasformazione tra la parola terra promessa e regno di Dio. Questo è la terra promessa. E il regno di Dio è Lui, è il Signore. Questa prospettiva, allora, in mite non è colui che accumula terreni e ricchezze, perché erede della terra, la erediterà. Non è colui che ha pretesa di spazi grandiosi, ottenuti magari anche sgomitando. Il mite è totalmente distante dall'ira, dall'arroganza, dalla supponenza, perché l'eredità è un dono, non suppone e non pretende. Quindi, se è colui che eredita il dono del regno di Dio, se ci pensiamo bene, ci ho pensato tante volte, anche perché mi pare davvero estremamente importante anche per noi, per il ministero a cui siamo chiamati. La terra ti piacerebbe che somigliasse alla casa. La terra da ereditare è l'essere casa, è il diventare casa, è il porgere il dono della casa all'altro. Questa è la terra che erediti. Non è un pezzetto di valore, non è area da coltivare, è stili di vita, è sensibilità, tu diventi casa. E questo ti condurrebbe oltre i confini della tua famiglia per abbracciare comunità, gruppi, per abbracciare il più possibile il mondo intero. Sento davvero di estrema eloquenza, ricordo di averla richiamata a me stesso, anche a proposito, di alcune figure, sarebbero tante, no? Quelle che ti accorgi, che magari nel loro inizio di fatto, o comunque negli inizi con cui tu ne sei venuto in contatto, somigliano molto a quell'inizio di parabola. Il regno di Dio è come un granello di senape. Manco t'accorgi che c'è se passi anche velocemente, perché è minuto, non ha nulla di appariscente, ma quando ripassi diventa già almeno un piccolo arbusto. Quando ripassi ancora, dice il testo del Vangelo, è un albero frondoso. Gli uccelli del cielo vanno a farvi il nido. Tante volte mi ha aiutato negli incontri e nei vissuti, mi ha aiutato questa immagine. Credo che tutti abbiamo conosciuto e conosciamo uomini e donne che sono rami frondosi, non hanno mai preteso nulla, ma tu ci vai volentieri, li cerchi. Hai imparato ad avere stima e credo davvero che questa sia una delle immagini più belle che possono accompagnare chi è nell'avventura del ministero. Davvero, e questa mi pare che sia una constatazione importante e preziosa. Proprio molto, no? E questa qui è la terra che erediti, mica i palazzoni e i condomini o i campi da golf. Non è questa la terra che erediti. Magari è un fazzoletto la terra che erediti, è una casa la terra che erediti, però guarda, ha le porte aperte. Ci entrano e ci possono entrare tutti. Sei un ramo frondoso. Ti cercano perché cercano ombra che ristora. Ecco, questo a me pare un aspetto di grande importanza, per dare volto a questa beatitudine. Del resto, stiamo parlando di uno che ci ha dato casa, no? Non è bello definirlo così, Gesù ci ha dato casa. E in questi giorni siamo ospitati a casa sua, con la densità e la bellezza e il calore di una casa come la sua casa. Questo a me sembra davvero un'annotazione, che poi ci dà respiro. È come anche vorremmo il più possibile che man mano che ci liberiamo dalla tanti accumuli, da tante zavorre, è più facile davvero che noi stessi diventiamo un poco casa per gli altri, cioè miti, uomini delle beatitudini, persone che hanno creduto profondamente al Vangelo. Quindi, se siamo partiti dicendo come lo immagineremmo, mi pare che sia anche bello arrivare verso il concludere con: ma allora la mitezza esiste? Esistono i miti. Però Prova a pensare a chi sa stare fermo e insieme arrendevole. Fermo, però, nel suo stile, nelle sue convinzioni amate, e insieme arrendevole. Non diventa mai rigido, non è un respingente. Soprattutto nei giorni della vita in cui i pesi ci gravano, il mite regge. Regge e porta, non diventa né lamentoso né rigido né sconfortato. Ha, mi pare, la morbidezza del frutto maturo che diventa cibo per gli altri. Se cade per terra, fiorisce e poi nutre la terra. E non sono immagini, vedete, generate dalla fantasia. No, a me piace dirle pensando alle persone, no? Forse, e senza forse, il Signore ce ne ha regalate a tante. Anche tra le persone conosciute, i pastori conosciuti, i vescovi conosciuti. Che bello poter dire: il mio vescovo è mite, era mite il mio vescovo. E questo magari ci ha aiutato molto nel ministero, a divenire progressivamente nel ministero proprio dei pastori che hanno come polo di riferimento la mitezza, non la vastità di responsabilità e di potere, la mitezza, uomini accoglienti. Oppure li conosciamo, no? Occhi miti di vecchi, di malati, di persone che sono nell'ultima fase della loro vita, ma che si vedono e che vedono. È uno sguardo che vede. Ci sono situazioni e contesti dove questo ti appare davvero evidentissimo nel dire queste cose. Ho pensato certo a contesti di malattia e di ospedale, a contesti di casa dove però si è vicini attorno a chi soffre, ma ho pensato anche nei tanti campeggi vissuti con i giovani, a quei vegliardi che sono all'uscio delle baite. Oramai gli anziani saprebbero dirti tutto dei rifugi, degli itinerari, dei sentieri, ma loro non li percorrono più. E amavo stare qualche minuto verso la fine del giorno, quando li vedevo fuori a vedere e a gustare le ultime luci di un tramonto, amavo stare un po' vicino, quasi solo guardandoli. Qualche volta con l'ardire di chiedere: ma che cosa pensi quando sei così fuori dalla tua baita, dalla tua stalla? E tu vedi che sono uomini miti, con una fierezza per la loro vita, ma che non diventa mai una forza respingente per gli altri. Si lasciano accarezzare, come tanti malati. Mite perché avvezzo all'azione delle mani degli altri, si lascia plasmare. La persona mite, il discepolo mite, non ha ritrosia a usare anche le proprie mani per abbracciare, per curare, per accogliere con quel linguaggio umile e forte che è il linguaggio del corpo. Davvero, tu dici, esistono i miti, tant'è che quando tratteggi queste cose lo fai perché pensi a persone che hai incontrato, da cui hai ricevuto, per le quali ti piacerebbe diventare un poco somigliante, pur nella tua inconfondibile diversità. La somigliante è per la mitezza. Il mite disinnesca i conflitti, copre, sopporta. Mia è tutta la terra, ti direbbe un mite. Non possiedo niente, ma mia è tutta la terra. Ogni terra abitata dai persone miti diventa già una terra promessa. È questa la terra che cerchiamo. Vive la propria vita come una terra ereditata. Grato nei confronti di chi gliel'ha regalata. Ecco, a me pare questo un ulteriore tracciato. Sono molto diversi, vedete, da beatitudine a beatitudine. No? Molto diversi, ma sono sentieri belli, sono sentieri dove ameremmo esserci dentro, essere anche noi parte di questi sentieri, icona di queste strade che conducono la vita e che incrociano tante persone e le accolgono. E allora pensiamo come questa categoria di beatitudine, letta e interpretata così, e mi pare non indebitamente interpretata così, possa aiutare l'esperienza del ministero. Mi piace immaginare il presbitero come un uomo mite, che sa vivere in pienezza. In pienezza di senso, tutte le stagioni della sua vita, dagli inizi alla maturità, alla ricchezza d'esperienza, fino a quando veleggia verso il tramonto. Vive con questi atteggiamenti. Un mite ha sempre un intento positivo. Quando lo incontri e quando ti parla, non mira a fare bilanci di cui vantarsi. Un mite non ha queste preoccupazioni. È uomo di comunione. Aiuta ad andare oltre i conflitti. Dà casa agli altri. Pensarci così nel ministero ci fa bene, anzi, mi verrebbe da dire, ma forse sei venuto a cercare un poveretto come me, però per questo, non perché facessi chissà quali cose, ma perché diventassi davvero un uomo di comunione che dà casa agli altri, che prende per mano per andare oltre i conflitti che si innescano nella vita. E questa io credo che sia una categoria, vedete, non è teologica, ecco, non è in presbyterorum ordinis, anche se presbyterorum ordinis non è certamente su di un altro pianeta rispetto a questo, ma non è quel linguaggio teologico, però è aderente ai vissuti reali, di chi sorprendentemente, facendo e diventando progressivamente un pastore, si trova ad essere riconosciuto e riconosce lui stesso di diventare una persona mite. Le durezze le ha perse per strada, le rigidità le ha abbandonate, le puntigliose difese dei propri diritti e delle proprie competenze non lo appassionano più. C'è limpido, pulito e insieme discreto, con le porte aperte, di una casa che sempre ti accoglie. Questo è importante. Anzi, come mi piace augurare, che un pochino ognuno di noi riesca ad essere prete così. E questa cosa comincia subito, da quando si è giovani, da quando si è meno giovani, da quando non lo si è più giovani, se non dentro, nel cuore. E questa è una cosa importante. Concludo affidandovi un piccolo testo della prima lettera di Pietro, che mi sembra gioiellino. Prima Pietro, è il capitolo 3, i versetti dall'8 al 17. Li leggo, non li commento. E infine, siate tutti concordi, partecipi delle gioie e dei dolori degli altri, animati da affetto fraterno, misericordiosi, umili. Non rendete male per male, né ingiuria per ingiuria, ma rispondete augurando il bene. A questo, infatti, siete stati chiamati da Dio per avere in eredità la sua benedizione. Bellissimo, sta commentando la beatitudine, anche se non la cita. Chi infatti vuole amare la vita e vedere giorni felici, questo è un salmo, trattenga la lingua dal male e le labbra da parole d'inganno. Eviti il male e faccia il bene, cerchi la pace e la segua, perché gli occhi del Signore sono sopra i giusti e le sue orecchie sono attente alle loro preghiere. Ma il volto del Signore è contro coloro che fanno il male. E va a concludere dicendo: e chi potrà farvi del male se sarete ferventi nel bene? Se poi doveste soffrire per la giustizia, beati voi. Notiamo il linguaggio delle beatitudini. E questo è Pietro l'anziano che esce di scena. Non sgomentatevi per paura di loro e non turbatevi, ma adorate il Signore Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto, eccoli i miti, con una retta coscienza. Perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. È un testo bellissimo di Pietro. Davvero, a me pare che corona bene questo tentativo di ascolto un poco più denso della beatitudine che annuncia beati i miti perché avranno in eredità la terra. Ci fermiamo allora, eh? E sì, è una buona preghiera anche quella di stasera, davvero. Buona preghiera anche un po' irrorata da questi due sentieri che abbiamo percorso in giornata, no? Proprio queste due beatitudini che hanno condotto il nostro pregare di oggi, la nostra riflessione di oggi. Gli afflitti che piangono, dei miti che reggono, che stanno, che sono punto di riferimento e casa che accoglie. Buona preghiera.